E allora ci siamo, abbiamo annunciato oggi ospite Cigno, Diego Cignitti. Proprio oggi esce questo album Nada Nada Nada. Mentre andavano gli Underdog ci siamo fatti una bellissima foto che sarà anche la copertina del podcast che ci sarà dopo questa chiacchierata in diretta. Si esce l'atteso nuovo album di Cigno, veramente notevole. Io avevo avuto già modo di ascoltarlo con anticipo e mi era piaciuto assai. Ora lo possiamo condividere tutti insieme. Tra l'altro è uscito oggi anche il video della canzone che così presenta l'intero lavoro, un brano che si intitola Censure e torture, Stefano Cucchi tra le fiamme. Sì, perché è un album così senza compromessi, come già ho detto, sempre più cupo, tra post-punk, industrial, elementi etnici e una visione del mondo che è quella attuale, reale, dove sembra di vivere in un nuovo medioevo. E allora eccolo qui Cigno con Censure e torture, Stefano Cucchi tra le fiamme, e tra poco con noi Cigno in studio.
Della legge, io non conosco quasi niente, ma drago e signora, braccio il mio assassino nella schiena, ci rivedremo.
Questa è la musica di Cigno dall'album appena uscito oggi proprio, si intitola Nada, 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 e abbiamo con noi qui in studio proprio Cigno. Diego, ciao, ben trovato.
Ciao Gianluca, ciao a tutti.
Allora, intanto complimenti, già te l'ho fatto in privato.
Grazie.
Ma ecco, quando mi hai fatto ascoltare qualche tempo fa l'album in anteprima, non sapevo cosa aspettarmi, nel senso la tua musica la conoscevo, l'abbiamo suonata spesso, l'abbiamo presentata, però ecco, non sapevo che direzione avresti preso, e mi hai spiazzato sin dal primo brano, perché dico cavolo, qui va ancora ad essere più radicale, perché poi dall'uscita del tuo primo lavoro, oddio, il titolo adesso,
Morte e pianto rituale.
Morte e pianto rituale. Beh, hai avuto tante soddisfazioni, hai suonato tanti luoghi, davanti a tanto pubblico che ha sempre partecipato, si è sparsa di più la voce intorno a Cigno, hai avuto anche delle proposte discografiche, insomma, potevi prendere anche una direzione un pochino più morbida per certi versi, perché poi sei un ottimo chitarrista, la vena cantatoriale non ti manca, invece sei andato sul... o siete andati, perché poi hai una band con te, su territori ancora più aspri, impervi, quindi post-punk industrial, percussività ancora più evidente. E allora, ecco, come nasce questo Nada, 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 vista anche tutta l'esperienza prima?
Certo, no, sicuramente, ecco, la prima decisione presa è stata quella di, come dicevi poc'anzi, prendere una scelta più radicale. E quindi, perché penso ci sia bisogno di scelte nette in questi giorni, nel senso che rimanere sempre nel territorio più con più comfort, diciamo,
sì,
può essere utile affinché poi non puoi evitare, nella misura in cui puoi evitare dissidi, puoi evitare problematiche con chi ti ascolta. Questo lo dico non solo per far uscire un disco, ma anche nella vita di tutti i giorni. Alle volte, no, si preferisce non dare giudizi troppo netti, non dire quello che si pensa, non cadere nel non è la possibile problematica, no? Invece penso che in questo periodo monco del politically correct, in cui ecco, si cerca sempre di, no, rendere tutto, anestetizzare ciò che abbiamo intorno, non lo so, penso che almeno dentro di me ho avuto questa necessità di colpire questo nuovo disco con l'ascia, e quindi incidere qualcosa che potesse essere una scelta netta, radicale, e anche di per sé, poi a prescindere dai contenuti, di per sé penso che sia importante e possa essere anche contagiosa in senso positivo.
Beh, veniamo da un periodo storico, stiamo vivendo un periodo storico almeno qui in Italia e non solo in Italia, ma comunque pensando anche al nostro paese, veramente pesante. Abbiamo visto morire delle persone al largo così domenica scorsa.
Sì.
Magari tanta gente pensava più alla Roma che perdeva col Sassuolo, che io stavo vedendo, ma in quel momento, mentre c'era la partita, leggevo le notizie, non riuscivo a non star male e a chiedermi: ma come cazzo si fa a essere così insensibili? Perché vedo la gente un pochino anestetizzata su questo fronte, dice: ma questa è la politica del governo. Ho capito, ma lì nel frattempo stanno morendo delle persone.
Il problema, secondo me, è molto più profondo, nel senso che in questi tempi. Non parlo solo dell'Italia, si può parlare in senso generale, sono caratterizzati da un'assenza del dolore o il fatto di evitare in tutti i modi il dolore. Questo penso sia un grosso problema, nel senso che ci anestetizziamo da tutto ciò che ci può provocare un movimento interiore, no? Che può portare ovviamente anche alla sofferenza, nel senso che se noi riuscissimo a collegarci veramente con la gravità di ciò che è successo sulle coste italiane in questi giorni, forse non riusciremmo a contenere la violenza del dolore che potremmo provare, e dunque ci anestetizziamo con anche il calcio oppure psicofarmaci oppure altre robe, e in questo modo cerchiamo di
anche con musica stupidina talvolta
certo c'è stato un festival un mese fa di cui non faccio il nome che insomma ne ha contenuta molta. E questo voglio dire che sì, è semplice, nel senso che anestetizzare il proprio cervello è semplice, però quello che ci rende proprio essere umani, secondo me, è questa capacità di provare il dolore e di anche condividere il dolore altrui, no? Questo sentire l'altro. E penso che dobbiamo rischiare un po' di più, rischiare anche di soffrire, rischiare di farci male. Rischiare di farci male in questo senso potrebbe salvarci dall'essere umani, perché poi oggigiorno, diciamo, le macchine stanno sostituendo completamente, no, le nostre, ma non solo oggi, questa è una cosa forse da 50 anni che è così. E quindi stiamo assomigliando sempre di più alle macchine, stiamo assomigliando sempre di più ai cellulari, no? Siamo no? Programmati in quel senso, no? Facciamo solo quello che ci conviene, quello che ci porta meno sforzo, e forse magari non ci conviene capire veramente ciò che è successo nel mare, dentro quelle onde, ok? Dentro quella barca di legno. E ci conviene forse non saperlo, però ci stiamo distaccando dall'essere umani.
Persone che ahimè sono affogate nel mare, qui in copertina invece c'è un uomo bruciato, quindi avvolto dal fuoco. Il disco si apre con Timore di Dio. Talvolta mi chiedo come tante persone che si professano cristiane, che dovrebbero aiutare i più deboli, seguendo insomma i dettami di Gesù Cristo, i più deboli, e invece poi magari, non solo magari, proviamo, hanno votato chi hanno votato, ma lo difendono anche, grande incoerenza in tal senso. E allora ecco, Timore di Dio, nada, queste immagini medievali, ecco, cosa esprimono?
Beh, sicuramente, ecco, in copertina c'è un eretico in fiamme che sta a rappresentare quello, diciamo, anche a livello immaginifico, ciò che può succedere a un anticonformista oggi, nel senso che sicuramente non ci sono roghi veri e propri qui in Italia o dalle nostre parti, quindi non si brucia ancora la gente in piazza proprio nel corpo fisico, però a livello mediatico, a livello anche metaforico, delle volte il linguaggio o delle scelte o il mobbing o l'escludere quella persona può essere metterla a rogo, e quindi ciò a cui è destinato l'anticonformista, ciò a cui è destinato chi vive una nicchia, chi vive una vita alternativa, è quella di finire delle volte a rogo. Però ecco, questo disco appunto è dedicato a tutti i condannati moderni, a tutti gli eretici moderni che tengono viva alla fine la fiamma dell'essere contro, no? Del cercare di proteggere quella verità che viene oscurata, no? Anche nei nostri tempi, se facciamo un passo un po' più lontano dalle nostre terre, quello che sta succedendo in Iran invece anche a livello, certo, a livello, certo, a livello, ci sono ancora torture, censure e condanne a morte,
e se ne parla quasi più,
certo. Siamo nel 2023, quindi questo dovrebbe essere un ricordo del Medioevo, invece non è così. Anzi, credo che il Medioevo che abbiamo imparato a scuola, quello sui libri, sia molto forse anche più dolce del Medioevo oscurantista che stiamo vivendo adesso, il Medioevo del pensiero.
Allora, ci andiamo ad ascoltare proprio la traccia d'apertura, Timore di Dio, e poi di nuovo con Cigno nei nostri studi. Se volete fare delle domande, osservazioni, commenti, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype, radio, città aperta, Timore di Dio, Cigno. Cigno, questo è un altro estratto dal suo lavoro Nada, che esce oggi in CD e poi uscirà anche in cassetta tra un po' per l'etichetta
Der Tapes
del batterista dei Zan Circus. Invece il CD esce in maniera autoprodotta, così come era stato il precedente lavoro, perché poi tu hai ricevuto delle offerte, però hai deciso invece di agire in solo.
Beh sì, perché è molto importante per me trovare le persone, no, con cui poter condividere. Cioè, davanti a me c'è, prima della proposta, c'è l'essere umano, no? E quindi, ad esempio, con Karim ci siamo trovati subito in questo, no? Nel senso che eravamo affini, e questa è stata la cosa più importante. Poi, sulla base di questo, di questa intesa, poi abbiamo deciso di collaborare, e lui stamperà, anzi già forse sono pronte le musicassette di Morte e Pianto Rituale.
Nada.
E allo stesso modo con Enrico di Audioglobe abbiamo preparato un formato nuovo per Morte e Pianto Rituale, per Nada, che conterranno anche dei libretti in prosa, stile manifesto. Per Morte e Pianto Rituale già c'era, però abbiamo allegato anche dei testi molto particolari, scritti su una carta di mele, molto, insomma, anche lì c'è un...
Anche bucolico, perché...
Sì. C'è un progetto, diciamo, a impatto zero, dai.
Esatto.
Dai.
Allora, arriva anche Giovanni da Brindisi che dice: posso chiedere il set live di Cigno e complimenti? Beh, insomma, intanto ti posso dire che quando l'ho visto io... almeno 3-4 volte, insomma, si presenta una nutrita formazione, sì. Chitarre, bassi, batterie, tastiere, percussioni
teremin, sì.
Anche, come possiamo dire, non mi viene il termine, no, tamburi di latta,
i bidoni.
Adesso come sarà il prossimo set di Cigno per questo disco?
Beh, sicuramente già ci stiamo lavorando. Ciò che rimarrà, anzi sarà rafforzato, forse questo impatto, anche questa teatralità esoterica, diciamo, che portiamo avanti, nella misura in cui, ecco, sarà molto importante per noi comunicare anche con le immagini, ma non immagini proiettate, le immagini che produciamo noi stessi in set sul palco. E quindi sarà importante, ecco, anche comunicare la natura del progetto e del disco anche con questa teatralità. Poi ci saranno ovviamente strumenti di cantiere, attrezzi industriali, tamburi, il theremin, insomma, non so se ho reso, ecco, l'idea di quello che potrà essere.
Tra l'altro vedo che in questo disco siete in tantissimi.
Sì, sì.
Non tutti quelli che partecipano, no, anche dal vivo.
No. Altre persone, altri musicisti, altri amici hanno collaborato, ecco, in piccole anche registrazioni, ma hanno contribuito a rendere poi l'idea che avevo del disco, che era ben precisa. Quindi, ecco, si è creato anche un collettivo che collabora e che si incontra poi non solo per i lavori del disco, del progetto, ma anche per confronti sana amicizia.
Ci scrive anche Vasco.
Certo, ciao Vasco.
Sì. Conosci?
Sì, sì,
certo. Vasco Vigliani.
Penso che sia
Vasco
lui.
Vigliani.
Sì.
Lo scoprì grazie a te, Gianluca, ed ho avuto il piacere di intervistarlo online la prossima settimana. Ah, quindi ci sarà intervista dove?
Sì, è per la rivista Soda Pop.
Ottimo.
Sì, quindi...
Beh, fantastico.
Insomma, è stato piacevole ritrovarsi. E anche poi, ecco, queste tipologie di interviste, recensioni, insomma, servono moltissimo anche a capire il disco, perché il disco, diciamo, un lavoro secondo me non si capisce quando lo si sta facendo, ma quando poi torna attraverso quello che torna da chi l'ascolta, da chi lo vive, no? E quindi riesce a capire anche meglio ciò da cui sei stato impossessato, no? per fare determinate cose. E ecco, nello specifico, insomma, con Vasco è stato piacevole, insomma, pensare, ripensare e rivalutare anche tante cose del disco.
Ma dunque, perché poi, ecco, testi, musica, arrangiamenti, produzioni, chitarre, bla bla bla, è tutto di Diego Cignitti. Come partono questi pezzi? Perché poi abbiamo ascoltato, sono molto ricchi, percussioni, tastiere, bassi, batterie, frenesia e tutto quanto. Ma proprio inizi tu con la chitarra? Cioè, come
no,
fa?
No, assolutamente no. Ma delle volte può partire un concetto, no? Quindi una visione che hai, un flash, no? Quindi poi seguendo quella visione, quel flash, poi piano piano mettere insieme i pezzi, no? E quindi magari registri un sintetizzatore, poi un theremin. L'importante, secondo me, quando si scrive è il fatto di ogni mattina sputarsi in faccia, nel senso che bisogna rinnegarsi e rinnegare sempre quello su cui si sta lavorando, maltrattandolo. Diciamo un po' come, non so se ti ricordi la scena di They Live di Carpenter, in cui c'è la lotta per mettere l'occhiale, no?
No, non l'ho visto il film.
Sì, con questo occhiale si poteva vedere la verità, okay, di questi finti esseri umani che in realtà erano dei robot malefici. E quindi due ragazzi fanno a lotta perché uno dei due vuole obbligare l'altro a mettere questo occhiale, a vedere la verità, no? E quindi c'è questa lotta che non finisce mai, no? Saranno come 20 minuti di scena di questa lotta, no? In cui alla fine però riesce a mettere gli occhiali, no? Tipo una lotta di wrestling. E secondo me con il lavoro, con il disco, per me c'è stato un po' questo, nel senso c'è stata una lotta, no? Perché tu provi a portare il disco dove vuoi, ma non ci riesci sempre, quindi devi picchiarlo, devi maltrattarlo, e tanto però alla fine di questa lotta poi alla fine vince sempre il disco, perché ci sono delle leggi interne a quello, all'opera che stai componendo, che sono interne, e quindi puoi fare quello che vuoi. La cosa importante però è lasciare qualche graffio sopra il disco, no? Qualche livido, ok? Perché alla fine è sempre lui che riesce a vincere, no?
Quindi, cioè, tu tuttora, se ascolti i brani, ti sputi in faccia?
Beh, no, diciamo...
Oppure arrivi a un momento in cui ti guardi, non ti sputi più in faccia, e invece ti fai ok?
Difficilissimo.
Ok.
Difficilissimo, diciamo che è sempre vivo quello che sento. Però posso dirti che mentre ascoltavo qui in cuffia insieme a te
ti prendeva bene.
Sì,
questo è importante.
Questo posso dirtelo.
E ti prende bene anche dal vivo, perché poi suoni sempre davanti a belle platee. Sì. Lo dico per chi non c'è mai stato, insomma, la cosa interessante è che proponi anche degli stili musicali che apparentemente, ecco, possono piacere a chi è più grande d'età. In realtà invece non è così, perché ci sono età più grandi, ma tra il pubblico numeroso ci sono anche tantissimi giovani, lo ribadiamo e lo sottolineo, perché
certo,
i giovani non vanno pensati solamente come solo quelli che ascoltano o solo trap o solo un certo tipo di indie o solo un certo tipo di pop un pochino più gangsta. Magari ascolteranno anche quello, ma ascoltano anche la musica di Cigno o comunque queste sonorità più aspre. Tu hai un confronto, ecco, hai avuto un confronto con queste generazioni più giovani, anche dopo l'esordio, e quindi aver suonato dal vivo?
Sì, assolutamente sì. Bisogna considerare questa cosa, che alle volte quello che facciamo, portiamo sul palco, o quello che abbiamo registrato sul disco, può apparire ai giovani come qualcosa di nuovo, no? Nel senso che è normale che chi ha un background culturale che va dagli anni 70 in poi riesce a capire anche le varie ispirazioni e citazioni che ci sono nel nostro sound, no? Nella nostra proposta. Però bisogna considerare che i giovani parlo dai 15 anni ai 20, ai 25, non avendo avuto,
sono più vergini rispetto più vergini a questo punto suoni.
Di vista, e questa proposta, diciamo, a loro appare nuova e fresca, e quindi c'è anche, ecco, questa, come dici tu, verginità con cui si accetta anche questo nostro progetto, e alla fine la cosa bella, come hai detto, è quella di trovare nei concerti non solo i veterani nel pubblico, ma anche giovani, anzi chi sta sotto palco, poi la maggior parte delle volte, sono giovani che pogano, però puoi trovare anche qualche veterano che non vedeva l'ora che potesse succedere di nuovo quello, no? E quindi è bello anche per questo. Però sì, io sinceramente voglio solo aggiungere che un mio punto di vista molto molto positivo sulle nuove generazioni. Le vedo proprio molto libere, senza scompartimenti stagni nella testa, libere al confronto, e penso che anche nel nostro paese il cambiamento nella società avverrà prima di quanto pensiamo, grazie a questa nuova generazione, perché secondo me hanno veramente la forza e l'apertura mentale per affrontare, insomma, tutti.
Sì, no, lo penso anch'io.
Di questo ne sono convinto.
Allora, dal vivo io vedo delle date, no?
Sì, diciamo che si sta ancora componendo.
No, queste sono vecchie.
Sì. Scusa. No, si sta ancora componendo. Sì, sì. Diciamo, l'unica che posso spoilerare sarà quella del 4 giugno a Cattolica, nel Festival Rumore Adriatico. E anche quella che abbiamo pubblicato, però stiamo lavorando, insomma, su molte altre date.
Immagino le richieste non manchino.
Non manchino, ma soprattutto ho trovato, ecco, delle persone, come ti ho detto prima, anche mentre parlavo di Karim, con cui avere una linea comune, con cui poter collaborare, e su questo diciamo che è stata un altro momento importante per il progetto. Dunque, io penso che ci vedremo molto spesso quest'estate in giro per l'Italia, quindi non possiamo ancora dire niente nello specifico.
Ma tanto avremo modo poi di annunciarlo.
Sì, però ci sarà ovviamente modo e maniera.
Ok. Allora, tra l'altro, oggi oltre al disco è uscito anche il video, quindi, di Censura e Torture, Stefano Cucchi tra le fiamme, che abbiamo ascoltato in precedenza. Tra poco uscirà il podcast di questa chiacchierata con Cigno, e nell'articolo che contiene il file audio potrete vedere anche il videoclip e anche ascoltare l'intero lavoro preso da Spotify, insomma, per farsi un'infarinatura e prepararsi a cantare dal vivo. Ma cambia il tuo look sul palco adesso, o sarai a un certo punto a torso nudo e col cappello?
Beh, sicuramente il fatto di spogliarsi sarà un mood, quello sul palco, no? Perché comunque sul palco ci si deve spogliare, no? Anche metaforicamente, mettere a nudo, no? Ma anche quando si scrive una canzone, no? Bisogna mettersi a nudo. E diciamo, togliersi veramente poi gli indumenti sul palco, ma non solo io, tutta la band, diciamo che ti porta ad una, come un rito tribale che in quel momento si sta consumando, no? E quindi, spogliandosi dei preconcetti e di tutto quello che ci può essere, le sovrastrutture che noi abbiamo, poi anche il pubblico si sente libero di spogliarsi. Quindi liberarsi per liberare è quello che deve succedere sul palco, e poi funziona sempre, nel senso che il pubblico poi, ecco, impazzisce e poi sì, ci si spoglia insieme. da un punto di vista metaforico, ma anche
reale. Reale. Bene, allora siamo in conclusione di chiacchierata. Intanto, che cosa possiamo far ascoltare come ultimo brano?
Beh, sicuramente vorrei ascoltare insieme a voi Ogo Chunkwo, che è un brano dedicato a Lika Ogo Chunkwo, che è stato ucciso brutalmente a Civitanova Marche.
Come no?
Quest'estate. Appunto, per parlare di indifferenza, è stato ucciso da mani bianche razziste, mentre gli astanti, insomma, di questo tragico spettacolo non hanno avuto il coraggio di intervenire, appunto per parlare di quello che dicevamo prima, no? Non provare dolore. E quindi questo fatto mi ha colpito molto e ho voluto, insomma, rendergli omaggio con questo brano e invocarlo.
Sì, ricordo un altro episodio, sempre ahimè nelle mie Marche, che non vengo da lì, che fu a Fermo qualche anno fa, dove un'altra persona di colore venne picchiata a morte, sempre.
Quindi non era stata la prima volta?
No, assolutamente, o comunque, insomma, siamo... Ecco, quando dici tu, no? Magari non si viene bruciati in piazza, ma poi ci sono tanti episodi vari, pensiamo anche all'assessore in Lombardia che ha sparato...
Uccidendolo... ci sono tanti modi poi per mettere a rogo, insomma, anche diversi, no? O perlomeno chi viene ghettizzato nella nostra società, quando non dovrebbe essere così, no? Solo per il colore della pelle, poi. Io ho un'idea un po' più radicale di questo, che forse si sorpassa il razzismo per il colore della pelle, per l'etnia. Io penso che ci sia un profondo razzismo verso i poveri, nel senso che tutte queste tragedie che noi sentiamo, c'è un minimo comune denominatore, che è quello dell'essere poveri, dell'essere, insomma, nella sottoscala, nel pavimento della società, no? Perché alle volte, quando, insomma, vedo che ci può essere, no? Ci possono essere colori di pelle diversi, ma in giacca e cravatta e con la valigia di pelle, come mai non succede questo? Allora mi sembra, ecco, anche e soprattutto che ci sia, oltre ovviamente un razzismo per etnia e pelle, ci sia anche un razzismo verso i poveri, e questa è una cosa... Bello. È una cosa, insomma, ripugnante, secondo me. E, però, ecco, per chiudere questo discorso, insomma, questa è un'invocazione, un rito dedicato a Lika Ogo Chunkwo.
E allora io ringrazio Diego, ringrazio Cigno per essere stato con noi. A te i microfoni, se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni in particolar modo.
Ma niente, che sono stato, ecco, davvero contento di aver festeggiato insieme a te, insieme agli ascoltatori.
Questa è la prima intervista radio?
Per il nuovo disco sì, è la prima.
Me ne vanto.
Certo,
me ne vanto.
Quindi...
qui per l'altro disco ne abbiamo fatte almeno due o tre.
ma è veramente un piacere, perché... Insomma, a livello culturale, ecco, qui mi sento a casa, ma forse anche non a livello culturale, anche più ampiamente.
Affinità umana, assolutamente, e di gusti musicali.
Bene,
allora, eccola qui, questa traccia Ogo Chunkwo per Cigno, da Nada, ascoltatevelo bene questo disco. Tra un po' ci sarà il podcast e l'intervista, ripeto, all'interno dell'articolo che contiene il file audio ci sarà anche il video e anche l'intero ascolto estratto da Spotify. Grazie Diego.
Grazie a voi.
Fire.
smetto, collo, basta, non respiro, stretto, morto.